Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Sono venuta il 20 di luglio del 55. Il mio ruolo di quando ero già abbastanza giovanile di dare una mano alle persone più poveri, i poveri che serve un altro povero. Io ho la possibilità, il Signore mi ha dato questo talento da poter dare una mano alle persone più bisognose e fare l'esperienza della loro sofferenza. Mia, diciamo, è leggermente leggera perché io cammino, vado, faccio, giro, lavoro. E loro invece, poverine, hanno bisogno di essere come una sorellina, di aiutare gli altri, nonostante qualche piccola difficoltà, ma però si va avanti. Però poi il mio colloquio è sempre con Dio. Prego perché ho bisogno.
Come si chiama?
Anna Maria.
Ed è qui da tanto tempo anche lei?
57 anni.
Ma lei come ci è finita qua?
Era un po' una vocazione.
Sì.
Poi per motivi di salute però mi sono voluta fermare perché sentivo il bisogno proprio di stare con le suore. Venendo da una piccola frazione dell'Umbria in cui si viveva così semplicemente con me, però qui ho trovato quello che desideravo. Poi mi sono sentita sempre tanto ben voluta. Mi hanno detto che la mia espressione era di il sorriso e la gentilezza non passano inosservati. Mi hanno scritto questo un signore.
Mi sa che è vero, lo posso testimoniare.
Io mi sento un'espressione di accoglienza anche quando non sto vedendo che arrivano, però il cuore è lì, uno lo sente. Come lo vai a accogliere? Se un'anziana, gli vado incontro alla porta, aprigliela, preparagli l'ascensore. Ma se entrano e si sentono accolte, si sciogliono.
Sì?
Sì. Una volta un ragazzo che è venuto, era un po'... Io l'ho accolto, non gli ho detto...
Un po' come?
Sei un po' squilibrato. L'ho preso per mano, l'ho portato dentro, l'ho fatto sedere, si è calmato e tutto.
Un potere proprio terapeutico, ma questa è l'azione dello Spirito Santo che passa attraverso di lei.
E tutto lui fa. Senza Spirito Santo non c'è calore vero.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Abbiamo appena ascoltato alcune ospiti della piccola casa della Divina Provvidenza a Cottolengo, a Roma, in via Gregorio VII, a due passi qui dal Vaticano, che ispirandosi alla carità evangelica e agli insegnamenti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo accoglie persone in difficoltà, particolarmente chi non ha riferimenti familiari e si trova in maggior stato di bisogno. Ne ascolteremo altre di testimonianze, ma andiamo a Torino, dove la piccola casa del Cottolengo è nata. Abbiamo in linea, in diretta, la dottoressa Marisa Coggiola, che è nel reparto di medicina di Lungodegenza. È vero, dottoressa? Buon pomeriggio.
Sì, sì. Buon pomeriggio.
Ci spiega un po' il suo operato
e da
quanto tempo è lì?
Ma io sono qui dall'85, quindi sono venuta prima ancora di dare l'esame di Stato appena laureata. Qui alla piccola casa di Torino c'è la piccola casa, quindi con tutti gli ospiti, diversi tipi di ospiti, e poi c'è anche l'ospedale con diversi reparti di medicina, chirurgie, le varie chirurgie, e poi c'è anche questa Lungodegenza, c'è una riabilitazione di secondo livello. E la Lungodegenza per me è un pochino il termine di un cammino, nel senso che accoglie davvero persone molto, molto povere, ma povere di salute, perché sono o malati oncologici o malati con dei problemi internistici, ma in una fase abbastanza avanzata di malattia, e poi sono delle persone fragili per l'età, per le patologie, ma a volte anche per proprio la situazione sociale, perché sono povere, non hanno proprio nessuno, hanno proprio bisogno di tutto. E secondo me, cioè, se uno riesce proprio a capire cos'è il Cottolengo, e lo si capisce credo dalle testimonianze che avete avuto, E, cioè, questi sono il vero talento, il vero dono, no? Perché sono loro che ci insegnano a camminare. Il lavorare con loro, secondo me, vuol dire non solo curare la loro salute fisica, che non sempre si riesce a curare, no? Ma vuol dire proprio anche prendersi cura, quindi a volte è un lavoro pesante che richiede tanta pazienza, però vuol dire anche prendere in mano, soprattutto di questi tempi, cioè la persona, la famiglia, l'aspetto sociale, aiutarli a fare un cammino anche sociale, di casa, che non hanno più, che magari hanno perso. E però la cosa bella che ho imparato in questi anni al Cottolengo è che questa piccola casa è per ognuno di noi che la abita, che la incontra, ed è un luogo dove ognuno deve trovare un senso, dove ognuno può trovare un senso alla propria esistenza.
Lo abbiamo un po' sperimentato incontrando appunto queste persone questa mattina, devo dire, un sorriso, una vitalità, una aria di festa. Ecco, dottoressa, in questo anno della misericordia, allora che cosa vuol dire fare giubileo nel mondo della cura? Tra l'altro alla luce di fatti incresciosi, e ne veniamo a conoscenza purtroppo dalle cronache anche proprio negli ultimi giorni, episodi soprattutto nel Cagliaritano, ma puntualmente un po' in varie parti, ecco, purtroppo accadono fatti di maltrattamento proprio ad opera del personale che invece sarebbe preposto alla cura, maltrattamenti, ecco, ai danni delle persone che sono ospiti in determinate strutture. Allora, ecco, da lei che pensiero può giungere?
Il mio pensiero è che bisogna farci poveri con i poveri, cioè capire che davvero in questa casa, di fronte a questa fragilità, a questi problemi, io devo trovare il mio senso, perché loro sono il mio dono, proprio il talento che mi può far crescere, che mi può dare la vita. E quindi vuol dire proprio farci poveri con i poveri, perché è un cammino da fare insieme, perché noi davvero dobbiamo, sono loro, è la luce, la guida per me. Io in tutti questi anni ho proprio capito che questa è, non è la casa della provvidenza, è la casa della divina provvidenza, cioè dove c'è proprio una strada che è segnata, ma soprattutto che ci conduce, che ci viene incontro, no? E da gustare col cuore, da ascoltare col cuore. Allora, in un'epoca dove tutti corriamo, rischiamo poi queste cose di non vederle. Se invece ci fermiamo, riusciamo a contemplarle, che sono molto più grandi di noi.
Perché si arriva invece in alcuni contesti a maltrattare le persone?
Forse perché ci perdiamo nella nostra umanità, cioè siamo delle persone arrabbiate, delle persone polemiche, siamo delle persone infelici, ma forse proprio perché ci siamo un po' persi nella nostra umanità. Secondo me staccarci un attimo, guardare in alto, guardare veramente la strada, nel mio caso ce la disegna chi è in quel letto, nel letto d'ospedale, e sono veramente delle persone che non hanno niente, ma che hanno il senso della vita, è veramente. Io ho vissuto così questa esperienza qui in tutti questi 30 anni di piccola casa.
E allora sperimentare che un corpo limitato, un corpo deforme, ecco, nel caso di gravi disabilità che sono presenti, no? Nel Cottolengo, in particolare di Torino, sperimentare quel limite offre un di più, è così?
Secondo me sì, perché intanto loro ti parlano col cuore, ti parlano con l'amore. Guardi, i buoni figli alla piccola casa nel cortile del 14, via Cottolengo 14, loro ti riconoscono sempre, ti salutano sempre e ti chiamano per nome, perché loro parlano, secondo me, il linguaggio dell'amore. E quindi, però il problema è mettersi in ascolto di queste cose, perché se noi non le vediamo, e allora diventa dura, perché la vita diventa fatica, difficoltà, rabbia, amarezza, disagio. E secondo me è così, Però la strada è una strada per noi,
Grazie, dottoressa Marisa Coggiola, un saluto
buon
a lei, buon lavoro
a voi,
e a tutta la comunità in cui si trova ad operare. Torniamo.
Grazie.
alla piccola casa della Provvidenza di Roma, a Via del Cottolengo, la testimonianza di un'operatrice, una donna che si trova ad operare in questo luogo da 9 anni. Ascoltiamo Sonia.
Siamo quelle che direttamente stiamo a contatto con le ospiti. E loro si affezionano a noi perché comunque noi siamo quelle che si prendono cura della persona, delle loro gioie, delle loro lacrime, dei loro piccoli problemi, per cui poi diventa la grande famiglia, diventa questa empatia continua giorno dopo giorno, la mattina il sorriso quando si entra perché dai il buongiorno e loro ti accolgono con il sorriso, con il bacio, con un meno male che ci sei tu, che poi è l'affetto che danno a tutte noi. Poi ci sono i momenti un pochino meno belli,
più dure,
che si affrontano insieme cercando di alleggerirli, cercando di renderli meno pesanti. Però c'è la collaborazione reciproca, per cui loro si danno a noi come se noi fossimo tante mamme e noi avessimo tanti figli.
L'insegnamento di Papa Francesco, che è così fisico, no? Nel contatto, credo che sia un po' un'icona a cui guardare.
Sì, sì. Infatti il nostro dare è un ricevere comunque da loro tanto, è un insegnamento di vita.
L'attualità spesso ci ripropone purtroppo episodi di maltrattamenti in case di cura.
Chi decide di fare questo lavoro non lo fa perché deve lavorare, ma lo fa perché dentro c'è qualcosa che ti spinge a dare una parte di te a chi ne ha bisogno. E loro, anche se molte sono ancora nella facoltà di essere autosufficienti, altri un po' meno, però è un contesto in cui si deve stare non perché si deve lavorare, ma perché si deve offrire. Portiamo a casa anche molto spesso i loro problemi. Cerchiamo di risolverli mentre magari noi stiamo facendo i piatti o facciamo la spesa, ci mettiamo a pensare domani vado e forse se io dico o faccio questo lei può stare meglio. Diciamo, siamo ogni giorno tutti responsabili della vita di chi è ospite in questo istituto, anche le persone che si adoperano per le pulizie, anche loro comunque hanno una responsabilità, per cui chi è in lavanderia, chi è in cucina, ognuno di noi ha la sua responsabilità. Tutto questo fa in modo che l'ospite sia sereno e noi siamo serene quando vediamo loro che ci sorridono, che ci aspettano con ansia, che aspettano il giorno del loro compleanno perché noi facciamo i palloncini, le feste, il carnevale, la Pasqua, il Natale, qualsiasi tipo di festa. L'ultimo evento è stato proprio il carnevale. Ci siamo divertiti tutti, ci siamo mascherate, e chi non era nella possibilità di ballare perché in carrozzina comunque si sono divertite, abbiamo scarrozzato e quindi questo è per noi, per chi ogni giorno mette una parte della sua vita e la sua anima, per noi è una grande soddisfazione. Non parlava, ma faceva soltanto qualche gesto e quindi dava solo qualche suono. E quando io sono arrivata nel reparto dove lei era ospite, il primo giorno non ha voluto vedermi, non ha voluto sapere niente di me. Poi piano piano io sono diventata per lei la persona più importante, lei voleva soltanto me. Quando sono stata male, attraverso le altre mie colleghe, mi ha telefonato e con la sua piccola voce, con i suoi piccolissimi suoni, mi ha fatto capire che voleva sapere come io stessi, e attraverso i suoi modi le operatrici mi dicevano: guarda, ti sta dicendo se ti fa male ancora la pancia, quando torni, quando vieni da lei. Per cui questa è una cosa, sono cose che non si dimenticano, perché te le porti dietro per tutta la vita.
Suor Giusi, so che lei è tornata da pochi mesi dall'Ecuador, dove ha vissuto un'esperienza di missione per quanto tempo?
17 anni ad Esmeraldas, sulla costa dell'oceano, ed è stata un'esperienza bellissima in un settore, in un quartiere molto molto povero in tutti i sensi, e lì sono maturati gli anni più belli della mia vita religiosa. Adesso la provvidenza, attraverso i miei superiori, mi ha richiamato in Italia per un corso qui, e sto facendo degli studi e allo stesso tempo un po' di servizio in questa casa con i disabili. Ho lavorato anche prima di andare in Ecuador, e sono i tesori più belli che il Signore ci ha dato.
Perché è un tesoro?
È un tesoro perché sono le persone che mi hanno insegnato il vero amore. Un po' di anni fa ho fatto l'esperienza di volontariato. Attraverso questa esperienza di volontariato è nata un po' la vocazione. All'inizio non accettavo l'idea che fossero persone giovani a Torino, nel Cottolengo di Torino, che avessero disabilità così gravi, e mi chiedevo che senso avesse la loro vita. Però è stato appunto un giorno particolare, lavando le mani, una ragazza che aveva la mia stessa età, che non poteva fare nulla da sola, e attraverso questo gesto il Signore mi ha fatto capire che voleva non solo le mie mani, ma anche i miei piedi, i miei occhi, la mia bocca per queste persone che non potevano da sole fare. Per cui io sempre lo dico, che il vero amore io l'ho conosciuto attraverso queste persone che apparentemente non potrebbero darti, non fare nulla, no? Però sì, mi hanno insegnato il vero amore con la maiuscola, sì.
Lei è un fisiatra che collabora a titolo volontario con questa casa. Che tipo di esperienza è per lei?
E la prima impressione è sicuramente la ricchezza di queste persone, che sono amorevolmente curate nell'assistenza, a cui magari qualche aiuto più specifico, anche chi ha una professione come la mia, può magari testimoniare e tirar fuori anche nell'educazione al personale, a osservare piccoli momenti, piccole condizioni in cui l'assistenza può essere anche migliorata. Si parlava in questi giorni della deglutizione, della nutrizione, quindi come anche tutto il personale possa essere un domani coinvolto ad esaminare bene, a trovare le formule per imboccare nel modo migliore chi può avere la tosse, la disfagia o grossi problemi.
Questi casi che spesso balzano purtroppo agli onori della cronaca, di maltrattamenti da parte di personale che invece dovrebbe fare un lavoro di cura paziente, ispirato alla tenerezza, come la interpellano?
Sono grossi fatti, li vediamo alla televisione, gesti veramente riprovevoli che non dovrebbero proprio essere fatti in nessuna situazione mai, non sono per niente accettabili.
Ma perché si va a finire a questi livelli?
Forse qualche volta certe persone fanno scelte di lavoro che non sono scelte vere e sono fatte solo per un guadagno, per timbrare, avere il riscontro economico, ma non come esperienza propria di un lavoro professionale, di qualsiasi professione, che ha il rispetto nell'altro soprattutto.
Una persona che ha una certa disabilità psico o fisica o entrambe ha comunque una dignità. Lei è suor
Roberta. Sicuramente è una persona, in quanto tale va accolta, rispettata, custodita, in quanto la vita umana ha un valore che va al di là di come si presenta. E questa è anche una preoccupazione che abbiamo noi all'interno delle nostre case Cottolengo, diffuse un po' in tutta Italia, dove con la formazione che cerchiamo di fare costantemente ai nostri operatori, cerchiamo di sempre motivarli, aiutarli a vivere anche loro quello che un po' sono state le motivazioni del nostro fondatore, del Cottolengo, questo amore per la persona, la dignità che lui ha saputo valorizzare in ogni persona, e quindi anche tutto il nostro impegno per seguire i nostri operatori nel campo della formazione, seguirli nelle loro attività, sostenerli anche con l'aiuto di questi volontari così competenti.
Don Pasquale Schiavulli, sacerdote cottolenghino, che vive da 17 anni in questa famiglia. Come vivere questa dimensione di cura nell'anno della misericordia?
Misericordia è in riferimento all'esperienza del padre e della madre, cose che molte di loro non hanno avuto.
Come prepararsi al giubileo dei malati?
Ma dico sempre, abili diversamente. Dipende dove vuoi mettere l'accento, cambia significato. Allora, loro che cosa portano di se stesse in questo giubileo? Allora, c'è chi mette in evidenza la sofferenza, chi si mette in evidenza la gioia, chi mette in evidenza un proposito. Ognuno di loro mette in evidenza qualche cosa di personale. Quindi giubileo non dell'ammalato, ma della persona che va incontro a un padre e alla madre. Non sottolineo la parola malattia, perché mi pare catalogare. Noi andiamo dal nostro papà, la porta è Cristo, e faccio questa esperienza.
Numero per gli sms, se volete scriverci, è 335 12 43 317. Potete sempre ascoltarci in streaming sul sito radiovaticana.va. Grazie intanto a Patrizio Cipriani alla parte tecnica, a Luciana Fantini in regia. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.